Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutte e tutti, fatevi un applauso. Basta, il momento villaggio turistico finisce qui. Io sono Ira Rubini, qualcuno forse mi conosce o mi sente ogni tanto. Questo è il suggeritore Nightlife, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo che in questa fine, diciamo, di palinsesto, in questo giugno ancora vi propone tante serate qui in auditorium. Questa è una serata che sentiamo particolarmente anche noi di Radio Popolare. Carlo Monguzzi era una figura insieme a molti altri attivisti, movimentisti e persone che si sono impegnate, e in parte ce ne sono anche tante qui in sala questa sera e probabilmente molte all'ascolto, che insomma rimpiangiamo moltissimo. Ci ha lasciato da poco. Mi vorrei anche ricordare Emilio Molinari, che nella fotografia che corre dalla locandina di questo spettacolo è proprio insieme a Carlo, nell'avventura che vi verrà raccontata, ma molto più che raccontata, vi verrà agita in uno spettacolo importante che si chiama Il rifiuto dei rifiuti. Ne approfitto per ringraziare Nora Picetti e anche tutti coloro che poi ringrazieremo alla fine dello spettacolo che hanno reso possibile questa serata. Ringraziamo voi per essere venuti qui in una serata di lunedì molto calda, e vi ricordo che saremo qui anche lunedì prossimo, questo giovedì, il giovedì successivo. Insomma, se volete venirci a trovare, le nostre serate in auditorium, come sapete, sono sempre aperte a tutte e a tutti. E adesso inizia lo spettacolo, quindi noi cambiamo le luci, cambiamo l'atmosfera. Buona visione, buon ascolto.
In principio c'era solo il cane, il Tony, che lui viveva lì nella zona della cava. Quella mattina di 35 anni fa era tutto agitato, se lo sentiva anche lui che stava per iniziare qualcosa di grande. Appena arrivato il Vittorio gli è subito corso incontro, gli ha fatto un sacco di feste. Poi sono arrivati il Dario, la Marisa, la Claudia, l'Enrico. E così pian piano, davanti al cancello della cava Sant'Antonio di Buscate, si è formato il presidio. Uè Maresa, ma che ore sono? 7:20. Ma sicuri che vengono? Certo che vengono, se no cosa l'hanno vinto a fare l'appalto per la discarica? Ma dai, chi è che lavora al 5 di agosto? Non è per lavorare che vengono oggi, ma per far vedere che i lavori sono iniziati. Così se noi li fermiamo è reato. Dobbiamo aspettarli qui e non farli entrare in cava.
Vabbè, aspettiamo. Ore?
7:21.
E mentre loro aspettano, io vi racconto di Buscate. Mio nonno diceva che il nome deriva da bosco, perché una volta c'era un bosco immenso che copriva tutta l'area, legnano, busto, castano, magenta e il Ticino su fino al Lago Maggiore. A sud-est, Milano, 40 chilometri. Potevi andarci senza mai scendere dagli alberi. E in quel bosco la gente trovava tutto quello che serviva, legna, funghi, frutta, castagne, la selvaggina per le feste, la malva per le tisane. Le donne trovavano erbe che curavano la tosse, il raffreddore, la cistite e anche i grilli per la testa, diceva mia nonna. Ma nel 1991, quando è iniziato il presidio, tutto quel bosco non c'era più. Ne era rimasto solo un pezzettino, l'ultimo. Bosco quadro lo chiamavano, perché era un pezzettino quadrato che apparteneva a un vecchio, molto vecchio, che si rifiutava di venderlo.
No! O dica la vendi, no, e basta!
Dicevano che era pazzo, perché chissà quanti soldi che gli avevano offerto. E invece, secondo mio nonno, faceva benissimo a non venderlo, perché lì intorno c'erano già abbastanza porcherie. E lui mi portava a vederle tutte le porcherie sulla canna della sua bicicletta rossa. E il Tony veniva con noi, correva di fianco alla bici con la lingua di fuori. Poi, quando il nonno si fermava per spiegarmi bene una di quelle porcherie, anche il Tony si fermava, ascoltava e annusava. Prima di tutto c'era la cava. Cava Sant'Antonio si chiamava, che quando il nonno era giovane, negli anni 60 e 70, era servita per estrarre la ghiaia. Poi avevano cominciato a riempirla di rifiuti. Era il modo normale adottato dagli industriali per liberarsi dei residui di lavorazione, anche tossici, gli scarichi delle concerie, per esempio. In 10 anni la cava era piena. Ci hanno buttato su un po' di terra e via, che hanno cominciato a seminare. Ma il Tony lo sentiva, l'odore dei rifiuti, appena lì sottoterra. Poi c'erano 2 paludi. Una da una parte, formata dal torrente Arno, che arrivava da Castano e finiva così, nei campi di Buscate, e l'altra di là, formata da un canale a cielo aperto che trasportava la fogna di Busto Arsizio. E anche lui finiva così, nei campi di Buscate. E quella puzza non c'era bisogno del Tony, la sentivano tutti. Poi andavi avanti e vedevi che il Tony non annusava più per terra, annusava l'aria, perché a seconda di come girava il vento, arrivavano i fumi, o dall'inceneritore di Borsano o dalla centrale Enel di Turbigo, a nafta. Ma la cosa più importante era l'altra cava, la seconda, che si chiamava Cava Sant'Antonio, anche lei, ma era molto più grande, era enorme, poteva starci dentro un paese intero con le case, le strade, le scuole. E sopra la cava l'aria era come sospesa, stupita. Sembrava dicesse: ma cosa ci fa sto buco qui? Perché il buco era davvero profondo, arrivava fino quasi alla falda, e appena pioveva qualche giorno la falda saliva e allagava tutto il fondo della cava, con tutto quello che c'era dentro. E dentro volevano metterci 400.000 tonnellate di rifiuti di Milano e della provincia. 400.000 tonnellate. E chissà che cosa avrebbero detto l'aria, l'acqua, la terra. Ma cosa sono sti rifiuti? Avrebbero detto. Perché i rifiuti? La natura non li ha proprio previsti, diceva il nonno. Sono la cosa che ci distingue da tutti gli altri animali. Perché anche loro costruiscono, sai, tane, alveari, dei capolavori di ingegneria, ma tutti fatti con materiali naturali. Invece noi umani abbiamo inventato materiali che la natura non riesce proprio a digerire, o almeno ci mette un sacco di tempo. Ma quanto tempo? Chiedevo io. Quanto tempo? Uè, Marisa, ore? 7:30. L'avevo detto io che non vengono. Vengono, vengono, sta tranquillo che vengono. Ma poi dai, siamo abbastanza per fermarli. Sono 4 gatti, più un cane. Vedrai che al momento debito anche il Tony si dà da fare. Adesso dobbiamo solo stare qui e aspettare. Vabbè, aspettiamo. E mentre si aspettava, la Marisa, la Claudia, il Dario, che erano un po' l'avanguardia, raccontavano gli antefatti, le prime riunioni di donne all'oratorio, tutte in cerchio, senza gerarchie. E poi quel famoso consiglio comunale della primavera 86. Ora, si era parlato di niente tutta la sera, che alla fine quel poco pubblico che c'era a mezzanotte è andato a casa. Meno male che è rimasto il Guglielmo, perché verso 12:30 arrivano quatti quatti in auto blu 2 pezzi grossi della Democrazia Cristiana regionale e annunciano che la regione vuole fare una mega discarica nella cava Sant'Antonio di Buscate. La legge però dice che ci vuole il consenso del comune. Il giorno dopo il Guglielmo chiama la Marisa chiama la Claudia chiama il Dario e organizzano una grande assemblea pubblica invitando tutti i cittadini e le associazioni di Buscate. Aderiscono il Barcella, Moto Club e il Giovanni Calloni, ex combattenti. E basta. Ma si costituisce comunque il Comitato Difesa Ambientale Cava Sant'Antonio. Nel frattempo, però, gira voce che il sindaco e l'assessore all'ecologia abbiano inviato la lettera alla regione con la disponibilità alla discarica. E infatti, di lì a poco, ecco la delibera della regione che inserisce Buscate nel piano discariche regionale, sentito il parere del comune. La Marisa va dal sindaco. No, no, io non so niente. La Claudia va dall'assessore. No, no, io non so niente. Boh, mistero. Intanto però il comitato ambientale comincia a organizzare le prime iniziative, volantinaggi, raccolte firme, biciclettate, e organizza anche la prima camminata ecologica dalla cava al comune. E questa volta aderiscono tutti: la provincia, i partiti, CGL, CISL, UIL, le ACLI, la Coldiretti, WWF, Legambiente, Medicina Democratica, i consigli di fabbrica, le scuole medie e i sindaci e gli assessori di Castano, Cuggiono, Dairago, Magnago, Arconate, ma non quelli di Buscate. Di fatto però la spinta dal basso è così forte che il sindaco è costretto a scrivere alla regione che la discarica non la vuole più, e la regione è costretta a togliere Buscate dal piano di scariche. Vittoria. La gente si rilassa. Ma la regione cambia la legge in due mosse. 28 giugno 88, legge 37, una bella legge, che delega ai comuni la progettazione e gestione delle discariche. Per la prima volta parla anche di raccolta differenziata. Gli ambientalisti esultano. Peccato che per presentare i progetti i comuni hanno tempo fino al 30 di giugno, due giorni, e nessuno presenta niente. Intanto in Lombardia si producevano circa 12.000 tonnellate di rifiuti al giorno. Un po' più di 10.000 andavano in discarica, un po' più di 1.000 negli inceneritori, e rimanevano 600-700 tonnellate al giorno sui piazzali della Lombardia. E così in un solo anno la regione è riuscita a trasformare la gestione dei rifiuti nell'emergenza rifiuti in Lombardia. 9 settembre 89, legge 42. Dice che siccome c'è l'emergenza, la regione si riprende il diritto a decidere direttamente dove fare le discariche in deroga ai piani regolatori dei comuni. In pratica i cittadini devono beccarsi la discarica e non possono dire niente. L'altra novità è che oltre ai comuni possono presentare i progetti di discarica anche le società private. E questa volta c'è tempo 30 giorni. Che non è che sia tanto, né? Dai, chi è che è capace di progettare una discarica in 30 giorni? Guarda, per me vuol dire una cosa sola, che i loro amici, quelli che devono vincere gli appalti, li chiamano prima. Così i politici prima creano l'emergenza, poi siccome c'è l'emergenza aprono ai privati, concedono gli appalti e si intascano le mazzette. Vedrai se non è così. Va là, emergenza. Ore? 8:15. Oh, ma quelli là non sono di Buscate, sono loro, arrivano. Ma no, quello là è il Monguzzi, è di Legambiente, anche consigliere regionale dei Verdi. Ma poi c'è anche Molinari, Pippo Torri, Gigi Vecchi. Sono loro che ci hanno detto chi è la ditta che ha vinto l'appalto. Perché bisogna conoscere il nemico per combatterlo. E chi sarebbe sto nemico? Si chiama Progesam SRL, fa parte della IGM Waste Management, la più grande multinazionale americana dei rifiuti. Solo in Lombardia gestiscono 300 comuni e 3 milioni di persone. E l'amministratore della Progesam, tale Gregorio Paonessa, pare che abbia presentato il progetto di discarica di Buscate in ritardo, a gara d'appalto chiusa e senza neanche il certificato antimafia, ma gliel'hanno preso lo stesso. Oh, arrivano, arrivo! Mo, sono loro, dai, con l'R4 rossa vengono qua. Oh, sono loro! Compagni, compagni, picchetto! Uè, compagni a chi, pirla? Seduti, con le mani alzate, che arriva il maresciallo. Liberate il passaggio. No. No, come no? No. E allora favorite i documenti. Angelini, Enrico. E lì inizia davvero il presidio, perché l'Enrico, dopo aver dato il documento, invece di andare a risedersi davanti al cancello della cava, corre in paese per dare l'allarme e mentre lì che traffica con le chiavi di casa per salire a telefonare, vede con la coda dell'occhio una torre. È sempre stata lì, è l'acquedotto, ma in quel momento è un'apparizione, perché l'Enrico si ricorda che su in cima c'è montata una sirena della Seconda Guerra Mondiale, potentissima, si sente in tutto il paese e il pulsante è lì sul muro, basta rompere il vetro e... In un quarto d'ora al presidio arriva la gente, quasi tutte donne, e fanno l'unica cosa che possono fare. Accerchiano il maresciallo con le carte d'identità. Sì, sì, le prendo tutte, calma, calma. A un certo punto arriva un Audi. È il Paonessa, è il Paonessa! Il Paonessa scende e subito tutte le donne lo accerchiano. Allora lui sventola l'accordo firmato dalla regione. Dice che per oggi va così, ma che domani ritorna. E non esclude l'arresto per chi si opporrà alla discarica. Poi sale in macchina e se ne va. Anche il maresciallo sale in macchina e se ne va. E qua dobbiamo rimanerci giorno e notte, eh? Se no non serve a niente. Ma di notte è umido, eh? Non so, ci vorrebbe almeno una tenda. In quella arriva una jeep tutta sporca. Scendono quattro persone che nessuno conosce e in 4 e 48 montano una tenda. 6 posti, blu, usata ma comoda. Lasciano anche un bottiglione di vino sotto una pianta e se ne vanno. Oh, Monguzzi, ma chi sono quelli lì? Abituatevi, tutti aiutano tutti. È la lotta comune che crea la fiducia reciproca. Uè, ciao, Tony! Non il cane, è il Tony di Arconate. Lui arriva con un camion pieno di tavoli e sedie perché affitta quelle cose lì per le feste di paese. E insieme al Tony arriva anche il Carlin, il mitico Carlin, che invece lui alle feste di paese ci va a suonare con la sua band. Los Carlinos si chiamano. Sono lui, sua figlia Silvana e sua moglie, la Piera. Una voce d'angelo in 130 kg di donna. E il Carlin scende dal camion e scarica un frigorifero. Ma Carlin, cosa ce ne facciamo del frigo che non c'è la corrente? In quello arriva un altro con un cavo sulla spalla, attacca il frigo e comincia a camminare nei campi srotolando il cavo. 10 minuti e il frigo si accende. Per l'acqua non si può fare niente, ci si arrangia coi bidoni. Per il vino, invece, arriva un certo Leuzzi con una bella damigiana di rosso. Poi arrivano anche una roulotte e un pullman dell'ATM, parcheggiati lì, a disposizione del presidio. E poi ritorna il Tony col camion e comincia a scaricare. Uè, Tony, cos'è sta roba? Un prefabbricato, una baracca, eh? Ma c'è anche una bella finestra per tenere d'occhio la strada. Giusto, giusto, fa l'ex combattente. Perché bisogna tenere d'occhio non solo la cava, ma anche i boschi, la provinciale. Ho portato delle reci trasmittenti perché il mio ginocchio mi dice che presto sarà sferrato un nuovo attacco. E il ginocchio non si sbagliava. Il Paonessa, infatti, ha preso un camion, ci ha messo sopra una ruspa, ha aspettato il buio e... Qui presidio 1, presidio 2, ha avvistato camion sospetto con ruspa sospetta! Dare l'allarme! Quando il camion arriva in cava, la gente è già tutta lì. 700 persone. E incazzate, perché sono le 3:30 di notte. Sono saltati giù dal letto e sono arrivati così come erano, chi in pigiama, chi in ciabatte, chi senza dentiera, chi senza reggiseno. La Piera, 130 kg di tette che corrono nella notte. Poi arriva l'Audi. Il Paonessa scende e guarda la situazione. Arriva anche il maresciallo, che guarda il Paonessa, che guarda la situazione. La situazione è in stallo. Ma ecco che improvvisamente arriva il Tony, scodinzolando. Si dirige dritto verso la ruota anteriore sinistra dell'Audi del Paonessa. Alza una zampa e il territorio è segnato.
Oh mia bella pulsante, la forza aria che tu hai, politici differenti e la vogliono inquinare contro tutti i cittadini. La discarica vogliono fare, ma noi tutti alla salute ci teniamo e loro non la spunteranno.
Il giorno dopo, al Pirellone, si apre il tavolo della trattativa. Il sindaco di Buscate esprime gravi preoccupazioni di ordine pubblico. Il comitato dice che c'è il rischio di un grave disastro ambientale. Don Gesuino, parroco di Buscate, cerca un po' di mediare. Ma Claudio Bonfanti, assessore all'ecologia della regione, dice che nessuno è preoccupato per l'ambiente. Comunque nessuno vuole che si arrivi alla violenza. E per ultimo parla il Paonessa. Dice che accetta, suo malgrado, una proroga d'inizio lavori, una tregua di un mese, ma a settembre, con le buone o con le cattive, entrerà in cava. E siccome nessuno vuole che si arrivi alla violenza, ci mandano i carabinieri a provarci con le buone, di notte. C'è nessuno! Sono il maresciallo! Quella notte al presidio erano solo in due, il Vittorio e il Gigi, che però dormiva sul pullman perché al mattino andava a lavorare presto, ma il maresciallo non lo sapeva. Uè, ciao Vittorio, da solo? No, no, siamo in sette, in giro a pattugliare come voi. Ah, in sette, bravi, bravi. Voi non lo sapete che forza che c'hanno loro, sembrano ambientalisti, vengono qui a bere il caffè, della Digos sono. Sanno tutto di voi. Chi sono i forti, chi sono i deboli. Un giorno arriva un avvocato e vi offre un posto di lavoro alla RAI, all'Italia o in politica. In quella sono le tre di notte e al presidio si presenta una signora, la Bressanella, con una pentola di spezzatino fumante. Vede che c'è il maresciallo e apparecchi anche per lui. Vede maresciallo, fa il Vittorio mangiando lo spezzatino. Noi abbiamo una sirena sulla torre dell'acqua. Il suo avvocato dovrebbe trattare con la sirena, che ha una bella voce ma poco comprendonio. Glielo dica, va ai suoi superiori. E il maresciallo, carpita la preziosa informazione, corre in caserma e prende un appuntato, l'ultimo arrivato, e lo mette lì, davanti al pulsante della sirena, giorno e notte. Ma l'Enrico abitava lì di fronte. E dalla sua finestra lo vede il pulsante della sirena e si procura un telecomando. Sciopero generale. Il primo sciopero generale di un paese contro i rifiuti. Me lo ricordo perché era il 13 settembre e invece di andare a scuola siamo andati tutti in cava con le maestre, i genitori, i nonni, gli operai, i presidianti, tutti insieme, migliaia di persone. Davanti c'erano le donne che cantavano con la banda. Poi c'eravamo noi bambini con le magliettine. Discarica di Buscate? No, grazie. Dietro c'erano quelli delle medie. Chi non salta è un rifiuto, uè, uè. E dietro ancora quelli delle superiori di Castano. Una fila lunghissima nei campi da Castano a Buscate. Poi c'era la giornalista di Radio Popolare che intervistava tutti. C'era l'Emilio Molinari, il Monguzzi che parlavano, spiegavano. Il maresciallo che controllava. E alla fine, in fondo, in piedi su un carro, l'Anna Villa e il Sandrino Ruggeri, i poeti del presidio. Ma a settembre scade il mese di tregua concesso dal Paonessa. Il sindaco si dimette con tutto il consiglio comunale e il comune viene commissariato. Di lì a qualche giorno però si presentano a Buscate due pezzi grossi della DC regionale, Francesco Rivolta e Virginio Sironi. Fanno parte della commissione ecologia e giurano davanti almeno a 200 testimoni che loro voteranno contro la discarica di Buscate. Il professor Floriano Villa, Associazione Nazionale Geologi Italiani, scrive una relazione tecnica in cui spiega tutta la questione della falda di Buscate e il rischio di grave inquinamento di tutte le falde a valle di Buscate e conclude che è improponibile fare una discarica in quella cava. La Commissione Ecologia legge la relazione
e mette ai voti la discarica. 37 no e 41 sì, compresi Rivolta e Sironi. E a sto punto partono i cori. Rivolta! Sironi! Siete dei buffoni! E inizia la stagione degli striscioni. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Bonfanti, chi con la discarica colpisce, in discarica finisce. Buscate dice no. Difendiamo l'ambiente dalla discarica. Classe quinta, Buscate. Presidio al 120° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Ah, poi applicavano i principi del riuso e del riciclo anche agli striscioni. Presidio al 230° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Non che al presidio fossero tutti dello stesso partito, eh. Anzi, è stato davvero un movimento politicamente trasversale, da Democrazia Proletaria alla Lega, dai Verdi all'MSI, e in mezzo il Comitato Ambientale che doveva cercare di tenerli tutti insieme. Sì, ma come si fa a tenere insieme i fascisti coi comunisti, i leghisti coi Verdi? Beh, quelli lì almeno sul colore sono d'accordo. Oh, vai Mario, un po' di serietà, compagni. Oh, senza contare le vecchiette di Buscate, eh. Tutte case chiesa, ma se si incazzano. L'altro giorno ne ho vista una. Ci avrà dovuto, guarda, 80 anni tutti. Arriva il maresciallo, dice qualcosa che non ho sentito, si gira e se ne va. La vecchietta prende una delle sedie del Tony e gliela tira dietro. Meno male che non l'ha preso e che lui non l'ha vista. Perché non proviamo la non violenza? Ma dai, Rita, compagni, qui ci vogliono proposte concrete, non cazzate. Uè, compagni, a chi, pirla? Secondo me la non violenza è l'unica strategia possibile, perché se arriviamo allo scontro, l'opinione pubblica prende le distanze. Invece la non violenza è una strategia di lunga durata. Noi siamo in tanti, loro devono continuare a pagare i carabinieri giorno dopo giorno. Noi invece facciamo i turni. Per me la non violenza è l'unica strategia possibile. E il Mario era perplesso. Erano 10 anni che faceva politica e sta storia della non violenza. Ma c'era un altro, l'Oreste, l'anarchico. Lui scriveva su La Sirena, il giornale del presidio. E fra un articolo e l'altro ci infilava le citazioni di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Oppure l'altra frase famosissima, quella che adesso è scritta su tutti i cestini della spazzatura di Milano. Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. E così l'Oreste un giorno si presenta al presidio con un mega schermo di riuso dei mondiali d'Italia 90 e una VHS, il film Gandhi, 3 ore. Ma bellissimo. E tutti i presidianti lì in silenzio a guardare. Poi un po' come i bambini che imitano i film, si mettono tutti davanti al cancello della cava e la Rita coordina l'esercitazione di non violenza. Metà si mettono seduti per terra e gli altri cercano di farli alzare strattonandoli, spingendoli, tirandoli. Oh, quando è toccato alla piera, si sono messi in 4 a tirarla su. Ma niente. E alle 9 del mattino del 23 ottobre arrivano improvvisamente i cellulari dei carabinieri, forzano il presidio e fanno entrare le ruspe. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ormai sono entrati in cava, che cosa facciamo? Poi a qualcuno viene un'idea e 100, 200, 300 persone arrivano dal paese con gli specchi degli armadietti del bagno. Riflettono i raggi del sole in faccia agli operai della Progesam, chiusi dentro le ruspe. 1 ora, 2 ore, 3 ore. E dentro le ruspe fa sempre più caldo. 4 ore, 5 ore, 6 ore. Alla fine, alle 8 di sera, dopo 11 ore, gli operai della Progesam escono dalle ruspe scortati dai carabinieri sotto un diluvio di insulti. Il giorno dopo, per reazione, c'è una manifestazione enorme. Migliaia di persone scendono in cava e fanno un giro tondo, immenso, colorato, davvero una meraviglia. Al pomeriggio invece rimangono in pochi a Buscate, perché la discarica è all'ordine del giorno del Consiglio regionale, quindi tanti vanno a Milano, al Pirellone. A Buscate rimangono soprattutto donne, anziani. All'improvviso, 150 carabinieri in assetto antisommossa sbucano dai boschi. Le camionette corrono velocissime verso i cancelli della cava. Di fianco due file di carabinieri di corsa coi manganelli. Il Cesare comincia a correre anche lui verso il cancello, ma i carabinieri lo prendono di peso e lo sbattono sui sassi. «Tutti davanti ai cancelli!» urla il Mario. «Attenti e non violenti! Ci lasciamo spostare e poi torniamo lì, con calma, senza reagire! Così i carabinieri non possono caricare! Prendete il pelato! Prendete il pelato!» fa il maresciallo. Il pelato, ovviamente, è il Mario. C'ha una specie di riporto, una roba. Ma ha fatto un voto. Se il presidio vince, lui se lo taglia il riporto. Prendete il pelato! Prendete il pelato! Solo che i carabinieri sono dei reparti speciali, vengono da fuori, non conoscono i presidianti. E sbagliano pelato. Prendono il Giorgio, che poverino, sì, è pelato anche lui, è non violento anche lui, ma è più giovane, non è lui che organizza. Lo caricano sulla camionetta e gli danno un sacco di botte. Quando arriva il maresciallo, minchia, l'altro pelato! E c'è una foto del Mario disteso che lo portano via. A questo punto, per il maresciallo, non resta che sperare nell'infiltrato. Ma anche l'infiltrato, lo sapevano tutti chi era. Era l'unico che aveva il telefonino. E stava tutto il tempo così a riferire alla Digos. C'aveva anche un bel sasso in tasca da tirare ai colleghi per far partire lo scontro. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacchetta. Si gira e c'è una vecchietta, ci avrà 80 anni tutti. È la stessa che gli ha tirato la sedia, ma lui non lo sa. Questa volta la vecchietta tiene per un orecchio l'infiltrato. «Maresciallo, la guarda intera, che sa sleca che chi!» Il maresciallo guarda per terra e vede che, sì, pieno di sassi, siamo in cava, sassi bianchi, normali, tondeggianti. «E adesso, brutta carogna, te che fai vedere un tuo sasso al maresciallo? E se te che il courage, te che il tesa lui che te le cata su da terra!» L'infiltrato mette una mano in tasca e tira fuori il suo sasso. Un San Pietrino, scuro e squadrato. Il maresciallo non ci vede più dalla rabbia, lancia il sasso, caccia via l'infiltrato, prende il megafono e in nome del popolo italiano carica! È un'azione di guerra, fa l'ex combattente, come quando combattevamo coi fascisti, e si prende una manganellata sulla schiena. Poi c'è l'Anna. L'Anna si è già fatta spostare 3, 4, 5 volte, si aggrappa al cancello della cava. Dovete passare sul mio corpo! E si prende una manganellata nello stomaco. Poi c'è la Bressanella. Guarda dritto negli occhi il carabiniere. Perché venite qui a picchiarci, eh? Perché non ve ne state a casa? Perché non state a casa voi? Il presidio non è un posto per le donne. Mia mamma non ci verrebbe mai al presidio. Ah sì? Si vede che sua mamma è una mafiosa! La Bressanella cade per terra. Il carabiniere vede il collega con il manganello e scappa via. Era giovanissimo, molti erano ragazzi di leva. Qualcuno ha provato a rifiutarsi di picchiare le vecchiette, ma la Lucia. La Lucia non c'era, era al lavoro, in conceria. È lì che lavora e sente un'ambulanza. Va avanti a lavorare. Poi un'altra e va avanti a lavorare. Poi un'altra. Allora va dal capo a chiedergli il permesso di andare al presidio. Ma il capo dice di no. Allora lei torna al suo posto. Ma quando passa un'altra ambulanza, basta uno sguardo. Tutte le colleghe insieme vanno dal capo. Senta, noi adesso andiamo al presidio. Se vuole, veniamo qui sabato a recuperare le ore. Se no, niente. E il capo? Zitto. Perché lo sapeva anche lui che in tutte le fabbriche della zona funzionava così. E intanto le ambulanze continuano a passare. All'ospedale di Cugiano non sanno più dove metterli i feriti. Quelli sono paesini piccoli, mai visti 15 ricoverati insieme, più altri 15 da ricucire e mandare a casa. Quando la notizia arriva al Pirellone, il figlio della Bressanella si lancia giù dagli spalti contro i politici. Voi! Voi siete qui a parlare! Mia mamma è all'ospedale! I presidianti lo prendono di peso, lo caricano sul pullman e tornano a Buscate.
24 ottobre 1991. Do fir da donta ca a cova, sa ta a giù a sparastro. Do fir da mame da non, che dai suo figlio in divisa in astai maltratò. 24 ottobre 1991. Una giornò che abuscò la scurda anisù. Don strimì chi impiangian, genti cavusa, da spaola cerca a sua mamma una tusa. Pulbra, lacrim, rabbia, o man chi in cura na vitò i dona terra e senza violenza s'adenda fo. In paese a sirena la sona con tristezza pardighi a gente. Curetti ti a cova, di vostri dona senti noi lamenti, che la tua mamma, tua suela, tua nonna, l'aver di chiesto a sirena, mentre mesta la sona.
Il giorno dopo i giornali scrivono che le forze dell'ordine sono state aggredite dai presidianti, che il presidio sta smobilitando, che l'emergenza rifiuti in Lombardia è colpa di quelli di Buscate. Di fatto però il potere pensava con quella violenza di reprimere il dissenso popolare e invece la violenza ha avuto l'effetto opposto. La questione da locale è diventata nazionale ed europea. Cominciano a mobilitarsi i parlamentari, gli europarlamentari, Molinari, Muscardini. Il Don Gesuino scrive al cardinale Carlo Mario Martini e il Monguzzi scrive al prefetto, alla Proges, ma alla provincia e alla regione. E la regione, vista la situazione, è obbligata a deliberare di sospendere i lavori per la discarica. Ma il presidio continua. Arriva Natale e a Natale la gente mangia, beve, ride, si diverte, si innamora anche. Il Mario, per esempio, si innamora di una certa Fiorella e anche lei lo guarda un po' così, è indecisa, perché le piace proprio tutto del Mario, tranne una cosa, il riporto. Ma poi lui le racconta la storia del voto, che se il presidio vince se lo taglia sto riporto. E lei, che è una tipa ottimista, gli dice di sì, si fidanza e se lo sposa anche, sperando che il presidio vinca, né? A gennaio arriva a Buscate Gad Lerner per girare una puntata della sua trasmissione Profondo Nord, nella palestra del centro Don Bosco. In platea 300 presidianti, gli altri fuori, col megaschermo di Italia 90.
Buonasera dunque dal centro Don Bosco di Buscate. In questo presidio chi di voi ci sta? Tutti dite no, no. Tutti non ci credo. Signora, quando funziona il presidio?
Funziona 24 ore su 24, perché noi ci siamo sempre, giorno e notte, di giorno le donne, di notte i ragazzi e gli uomini, e non l'abbandoniamo mai.
24 ore su 24, un paese che fa la guardia alla sua cava. E allora vorrei studiare. Come si fa a convincere la gente del paese che deve prendersi in casa la discarica di rifiuti? Potete offrire degli indennizzi?
Senta, Lerner, io ho partecipato pochi mesi fa alla chiusura di una campagna elettorale nel comune di Vizzolo Predabissi. Il comune di Vizzolo Predabissi, la maggioranza uscente ha difeso la discarica e continua ad essere funzionante. Quella maggioranza si è ripresa tranquillamente la maggioranza, perché è una discarica ben gestita, così come un impianto ben gestito è meglio.
E poi Carlo Monguzzi della Lega Ambiente, che è anche consigliere regionale verde, a lei con la clac. Non si fida della qualità delle discariche fatte dall'industria IGM?
Assolutamente, le cito...
Assolutamente no.
E le cito una fonte ufficiale della Regione Lombardia. Superficialità con la quale sono stati redatti gran parte dei progetti. Alcuni di essi risultano singolarmente somiglianti tra loro, fino al punto di far pensare a un'unica progettazione di massa. In alcuni casi si tratta di letterali fotocopiature di intere parti di relazione. Con questo, gli imprenditori e l'istituzione sono andati a proporre alla gente delle discariche dichiarate ammissibili. E questo vi ha coperto di vergogna. On such a time,
il giorno dopo il Corriere pubblica la presa di posizione di Luigi Martinelli, democristiano, presidente della famosa Commissione Ecologia. Grida, proclami bellicisti e fischi hanno lasciato ben misero spazio alle argomentazioni dell'assessore Bonfanti. Un blitz contro le istituzioni, una desolante mancanza di proposte concrete.
I presidenti lo sapevano che oltre a dire no alla discarica bisognava proporre delle alternative. L'Oreste infatti era andato in Svizzera a prendere i bidoncini del compost per far partire un progetto pilota di raccolta differenziata in 40 famiglie. Aveva organizzato un convegno con massimi esperti sui rifiuti e i pullman per andare alla scuola agraria di Monza a imparare a fare il compost. E alla fine le massaie dei Buscate ne sapevano molto più dei politici. Avevano fatto dei sacchettini e li distribuivano durante le manifestazioni pieni di compost. Perché quando la gente si informa, si organizza, quando un movimento nasce dal basso e comincia a muoversi, o la politica si muove anche lei oppure rimane indietro. E così i presidianti avevano risposto a Martinelli, non sul Corriere, sulla Sirena. Le nostre proposte concrete sono le famose 4R: riduzione, riuso, raccolta differenziata e riciclo. E soprattutto vogliamo fare rete. 8 febbraio 92. I presidenti di tutta la Lombardia si ritrovano a Milano per dire no alla proroga della legge 42, quella di emergenza. La gente indossa dei sacchi della spazzatura e forma un grande giro tondo tutto intorno al Pirellone. E ci sono tutti, Buscate, Olgiate, Carimate, Marcallo, Pioltello, Corte Madama, Mozzambano, Gerenzano, sono tutti lì, presidianti di tutta la Lombardia, per mano, a dire che il punto non è non facciamo la discarica qui, facciamola lì. Il punto è cercare tutti insieme soluzioni più intelligenti delle discariche e degli inceneritori. E la regione come reagisce? Con una proroga della legge 42 a tempo indeterminato. Ma di lì a qualche giorno, 17 febbraio 92, cosa succede? Scatta l'operazione Mani Pulite, con la famosa scena in cui Di Pietro fa arrestare Mario Chiesa mentre lì che cerca di buttare nel cesso una mazzetta da 37 milioni in contanti. È che ai soldi, si sa, non piace passare per rifiuti. Si rifiutano di finire nel cesso e cominciano a svolazzare in giro, finché arrivano i carabinieri e lo portano via. Fine della Prima Repubblica. Intanto il Paonessa ha cambiato strategia e scrive una lettera al Monguzzi. Gentile signor Monguzzi, le scrivo per aprire un dialogo sulla gestione sociale controllata della discarica di Buscate, un'iniziativa di assoluta novità in Italia che vedrebbe il coinvolgimento della comunità locale e il rispetto di precisi parametri di sicurezza ambientale, oltre che la condivisione dei benefici economici. Nella speranza di incontrare il vostro interesse, vi chiediamo la disponibilità a un incontro. Molto cordialmente, Gregorio Paonessa. E molto cordialmente, il Monguzzi risponde che la discarica Buscate non si farà. Punto e basta. Allora, il Monguzzi e il Paonessa arriva dal cielo. Arriva con l'elicottero e sgancia una pioggia di volantini verdi. Oggi a Buscate pianteremo i primi alberi. Se inizierà il dialogo, Buscate avrà la prima discarica a gestione sociale controllata. Noi siamo del partito del buonsenso. Sì, il buonsenso, il buonsenso. Far la discarica e mettere intorno 4 alberelli per bellezza. È come spazzare tutta la casa, buttare tutto sotto un mobile e metterci sopra un mazzolino di fiori. Oh, ma perché non li piantiamo noi gli alberi? Ma non intorno, dentro la cava, al posto dei rifiuti. E così una domenica siamo andati con tutti i genitori, i nonni, i presidianti, gli operai, tutti in cava a piantare gli alberelli. 400 pini abbiamo piantato. Solo che poi l'elicottero ritorna, scendono con 4 operai e cominciano a sradicare i nostri alberelli. Allora i presidianti scendono giù in cava, e gli operai risalgono sull'elicottero e si spostano, ma l'elicottero non se ne va, rimane a sorvolare la cava bassissimo. Poi si avvicina a una montagnola di sabbia e scatena una bufera. Allora cerca di andare ad atterrare dall'altra parte, ma sotto c'è un presidente con la bandiera di Lega Ambiente che gli impedisce di atterrare. Buscate Apocalypse Now, titola Repubblica. Qualche giorno dopo Mario Pisoni, detto Pisonin per la sua corporatura, viene preso a calci e pugni da 6 o 7 operai della Progesam. A questo punto è chiaro a tutti che il Paonessa non si fa scrupoli a varcare il limite della legalità. Nel frattempo però porta in tribunale i presidianti con una richiesta di risarcimento per 600 milioni e 22 presidianti verranno rinviati a giudizio. Di lì a qualche giorno, l'8 giugno, ci sono le elezioni comunali. La lista del presidio, Solidarietà e Ambiente, vince con l'85% dei voti e elegge tutti i candidati. La raccolta differenziata in un anno passa dallo 0 al 50%. All'opposizione quattro leghisti, anche loro contrari alla discarica. La DC non si presenta neanche, ha preso una di quelle batoste alle politiche di aprile in tutta Italia e non solo a Buscate. E invece Mani Pulite prosegue con un tifo da stadio. Di Pietro, non tornare indietro. Milano, ladrona, Di Pietro non perdona. Gherardo, Colombo, arriva fino in fondo. Non l'hanno rubata, non l'hanno ancora rubata. La Madonnina non l'hanno ancora rubata. Poi ci sono quelli che vendono i saponi Mani Pulite, gli orologi con l'ora legale, insomma un gran fermento. E i presidianti scendono in cava con degli striscioni di stoffa bianca e scrivono sulla costa della cava a caratteri cubitali: Di Pietro, pensaci tu. E Di Pietro ci pensa, perché tra i vari filoni di indagine di Mani Pulite c'è anche quello sulle discariche lombarde. Un maxi processo con 27 imputati, tra cui Paolo Berlusconi per la discarica di Cerro. Il Corriere scrive: l'inchiesta tangente ha decimato il Pirellone. Dopo l'arresto di 9 consiglieri, democristiani e socialisti, finisce sotto inchiesta anche Claudio Bonfanti, concussione per la discarica di Madone. Nelle settimane scorse sono stati arrestati Martinelli, Sironi e Rivolta. Carlo Monguzzi riassume il giro di mazzette in una tavola rotonda. Simon Tacchi paga 1.300.000.000 a Martinelli per Pontirolo. Radice Fossati 1.000.000.000 a Martinelli per Uboldo. Doneda 300.000.000 a Martinelli per Trezzo d'Adda. E Fisante 200.000.000 a Martinelli per Corte Madama. Hai capito Martinelli e le sue proposte concrete? Una giornalista gli chiede se da cattolico non si senta di fare peccato a intascare le tangenti. E lui dice sì, certo. Infatti lo raccontavo al mio padre spirituale. Ma intascare i soldi per il partito era l'unico modo per fare carriera. Al Pirellone si apre una grave crisi politica che dura dei mesi, durante i quali nessuno vuole più prendere posizione sulla questione Buscate. A settembre però finalmente si forma la nuova giunta Rosa Verde. Fiorella Ghilardotti del PDS prende il posto del presidente di CI Giovenzana e assessore all'ecologia il Monguzzi, che il 23 dicembre del 92, come un regalo di Natale, si presenta al presidio. Ho mandato alla Progesam una diffida all'inizio lavori. Buscate non avrà mai una discarica. Grande Monguzzi! Uè, Tony, porta il camion che sbaracchiamo! E subito arriva anche il cane. E Monguzzi lo accarezza. Il fatto però è che una diffida non basta. Ci vuole una nuova legge che superi la legge di emergenza. La pressione dal basso non può venir meno. Il presidio deve continuare. E il presidio continua. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Lo striscione esposto dagli ecologisti a Buscate aveva anticipato i tempi. Tangentopoli travolge la Progesa. Ieri mattina, su ordine di Di Pietro, è stato arrestato Gregorio Paonessa. E la galera inghiotte anche Claudio Bonfanti, una mazzetta da 50 milioni per la discarica di Vernetto. E così finalmente, il 1 luglio del 93, la regione emana la nuova legge. Una legge bellissima, piena di R, riduzione, riuso, raccolta differenziata, riciclo. Una legge che cambia radicalmente la gestione dei rifiuti in Lombardia. Il Monguzzi però dice che la Progesam può chiedere alla regione miliardi di danni e la regione può rivalersi sull'assessore, che adesso è lui. Gli avvocati stanno cercando una soluzione. Ehi, gli avvocati! Loro cercano la soluzione, ma poi vanno a casa a dormire, né? E noi qui, giorno e notte, da 2 anni. Alla fine, il 23 dicembre del 93, ancora come un regalo di Natale, il Monguzzi si ripresenta al presidio con la delibera finale. Per sopraggiunta incompatibilità dell'opera con la pianificazione regionale normativamente fissata, si dichiara decaduto il diritto della Progesam alla realizzazione della discarica di Buscate. E un boato, urla, applausi, risate, abbracci, la gente comincia a sbaraccare felice. Poi si ferma, si guarda e si riabbraccia. E adesso cosa faccio? Tutta notte che ho l'insonnia. Voilà, voilà, insonnia, finalmente a casa dopo 880 giorni e 880 notti. Enrico corre in paese a suonare la sirena per l'ultima volta. E dal paese arriva la Bressanella con una torta gigante con scritto Vittoria. E così le donne cominciano a tagliare la torta, ma arrivano 100, 200, 1000, 2000, 3000 persone e le fette si fanno sempre più sottili. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacca, si gira e c'è la vecchietta, quella dell'infiltrato. Questa volta la vecchietta gli offre una fetta di torta sottilissima che si vede il piattino di sotto. Ale in mater vi al costa più sé che la torta, né? Ma le biodegradabili al 100%. E sul palco sale il Carlin con la fiera e cominciano a suonare, a cantare. La gente balla, beve, ride, si diverte. Poi sale sul palco il Mario col suo riporto e la Fiorella con le forbici. E tutti ole! E poi saliamo noi e ci danno il microfono. Grazie, a nome di tutti noi bambini, ma anche dei nostri futuri bambini e dei bambini dei nostri bambini. E poi sale il Vittorio. Grazie. Grazie a tutti, anche a quelli che volevano la discarica, perché il presidio è stata una cosa grandiosa. E gli vengono le lacrime agli occhi. E ancora oggi, che sono passati 35 anni, la gente ha le lacrime agli occhi quando gli chiede del presidio. Il Monguzzi, alla fine dell'intervista, mi ha detto: guarda, la storia sembra complicata, ma si può riassumere così. Milano doveva mettere rifiuti a Buscate. Buscate si è opposta e a Milano, in Lombardia e poi in tutta Italia è iniziata la raccolta differenziata. E così noi, dal presidio di Buscate, abbiamo imparato tre cose. Che un popolo, quando si incazza, vince. Che un popolo, quando sceglie la lotta non violenta, vince. E che un popolo, quando dà fiducia alle donne, vince. Tutti gli altri presidianti, a Guglielmo che è lì, al Mario, quello del riporto che è lui. Grazie a tutti davvero. Grazie.
E grazie a Nora Piccetti, risali sul palco, dai.
Grazie.
Salite anche voi. Salite anche voi così. Ma sì, vi prego. Niente, la tua squadra non vuole raggiungerti, no, sono qua. Se vuoi ricordarli, se vuoi ringraziarli.
Grazie a Roberto e Emanuela. Grazie a Zacca che ci ha dato una mano fondamentale. Grazie a Ira Rubini che ci ha voluto ospitare per questa serata in onore di Carlo Monguzzi, che veramente ha avuto un ruolo fondamentale in questa e in tante altre battaglie, non ultima la Palestina. Era davvero in Piazza Duomo tutte le sere per la Palestina. Grazie davvero.
E grazie a voi del pubblico che siete venuti stasera, vi aspettiamo anche giovedì prossimo, lunedì e poi ancora giovedì 25, quindi insomma continuate ad informarvi. Il Suggeritore Night Live finisce qui, ancora grazie a questa compagnia, a questo lavoro, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e insomma ci vediamo anche nelle prossime settimane e a risentirci a tutti coloro e a tutte coloro che ci stanno ascoltando da Radio Popolare, insomma, e sappiamo che sono moltissimi. Grazie ancora, ciao ciao, a presto.